Diamo lettura dell'ordinanza, allora. Sulla regolarità della costituzione del rappresentante del pubblico ministero nel processo, la Corte osserva: il sostituto che ha presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado può partecipare al giudizio d'appello quale sostituto del procuratore generale presso la Corte d'appello al successivo grado di giudizio. Così dispone il terzo comma dell'articolo 570 del Codice di Rito. Ed è perciò garantita la unicità dell'ufficio del pubblico ministero nel processo e la uniformità dell'attività requirente nel dibattimento, proprio perché tutti i sostituti presenti rappresentano il procuratore generale. In relazione all'allegata insussistenza della legittimazione del dottor Cardona Albini a rappresentare il procuratore generale, in quanto non avrebbe presentato le conclusioni, si rileva che, essendo egli pacificamente uno dei due coassegnatari del procedimento nel giudizio di primo grado, in virtù del principio della impersonalità e della unicità del pubblico ministero, deve ritenersi che le conclusioni siano a lui anche riferibili. Rafforzano tale conclusione i principi di non dispersione delle conoscenze e di economia processuale. Quanto alla compresenza di più rappresentanti dell'unico ufficio del procuratore generale, si richiama l'articolo 70, comma terzo dell'ordinamento giudiziario, Regio Decreto 30 gennaio 41 numero 12 e successive modifiche, che dispone espressamente che possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati e della complessità delle indagini o del dibattimento. Ne deriva che il procuratore generale può designare una pluralità di sostituti per lo stesso processo. Quanto infine alla dedotta limitazione della delega 26 ottobre 2009 alla sola udienza del 20 novembre 2009, si rileva che essa, formulata nella parte dispositiva del provvedimento, deve essere letta in relazione alla parte motiva, dove si rappresenta la opportunità della partecipazione dei due magistrati al giudizio d'appello nel suo complesso. Quanto ai rilievi sollevati dall'Avvocatura dello Stato circa la identificazione delle parti civili contenuta nel decreto di citazione notificato per l'odierna udienza, si rileva che il Genoa Social Forum, Radio Onda d'Urto e l'Associazione Giuristi Democratici di Genova erano correttamente identificati nel primo decreto di citazione per l'udienza del 20 novembre, mediante le rispettive indicazioni dei legali rappresentanti, e che tali parti civili, in quanto regolarmente citate per l'udienza del 20 novembre, non erano destinatarie della nuova notifica per l'odierna udienza, prevista esclusivamente per le parti civili non appellanti, motivo per cui le eventuali imprecisioni contenute al riguardo nel nuovo decreto sono irrilevanti. Va inoltre ritenuto che l'eventuale inclusione di parti civili estromesse nel giudizio di primo grado costituisce mero errore materiale e se ne dispone la correzione espungendo la società cooperativa Laboratorio 2001 in persona di Morando Daniela, e quindi dispone procedersi oltre nel giudizio. Iniziamo quindi la lettura della relazione.
Il presente procedimento, come a tutti noto, si riferisce ad uno dei diversi tronconi di indagine che sono conseguiti ai fatti relativi al vertice del G8 tenutosi a Genova nel luglio del 2001. La sentenza di primo grado è strutturata in questo modo: viene premessa una esposizione molto particolareggiata delle deposizioni e delle prove assunte nel corso del dibattimento di primo grado per numerose centinaia di pagine, suddivise per quelli che l'estensore della sentenza di primo grado ha ritenuto i diversi punti o argomenti in cui strutturare la esposizione del fatto. Dopodiché si passa alla valutazione del fatto, all'analisi della responsabilità degli imputati in relazione ai capi di imputazione. I fatti oggetto del presente procedimento si riferiscono a quanto è avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 luglio del 2001 nel complesso presso scolastico chiamato Diaz di Genova, che come è noto in realtà è composto da due scuole diverse, strutturate in due edifici diversi, posti l'uno di fronte all'altro, nella via Cesare Battisti di Genova e che conseguono alla decisione assunta dai vertici della Polizia di Stato di eseguire un'attività di iniziativa, di perquisizione al fine di eventualmente reperire armi all'interno di questi edifici. La sentenza di primo grado prende le mosse da una brevissima descrizione o comunque elencazione dei fatti che erano avvenuti nei giorni precedenti, questo al fine probabilmente di inquadrare poi i fatti oggetto del presente procedimento nel clima che comunque si era instaurato nella città in quei giorni, e ricorda appunto come il giorno 20 si era verificato il grave episodio della morte di Carlo Giuliani e i gravi disordini che avevano devastato la città nei giorni precedenti, quello stesso sabato 21. Ciò premesso, il Tribunale ricostruisce quella che è il casus belli, o comunque la vicenda che avrebbe originato tutti i fatti oggetto del presente procedimento. Secondo la sentenza di primo grado, come anche desumibile da quanto riferito da alcuni testimoni, il giorno 20 la popolazione residente nella zona oggetto dei fatti di causa, quindi stiamo parlando di Piazza Merani e dintorni, avrebbe denunciato di aver riscontrato la presenza di soggetti che, per la condotta che tenevano, l'abbigliamento, potevano essere ricondotti ai cosiddetti black bloc, cioè agli autori delle devastazioni che erano state compiute nei giorni precedenti. Soggetti che avrebbero anche cercato di introdursi nel complesso scolastico appunto della Diaz. Queste notizie, queste denunce avrebbero comportato la decisione di effettuare una sorta di verifica di quanto veniva denunciato dai privati, che si inserisce peraltro in un più, diciamo così, complesso, una più complessa decisione assunta dai vertici della polizia in quella serata del sabato 21, che, come ricostruita dal Tribunale in base alla deposizione del test prefetto Andreassi, viene descritta nel senso che a fronte di questi ulteriori segnalazioni di possibili disordini, di possibile presenza di ulteriori appartenenti a Black Bloc, era giunta una telefonata dal capo della polizia che aveva, diciamo così, in qualche modo sollecitato ad eseguire interventi più incisivi, ad eseguire perquisizioni e in qualche modo cercare di riscattare la immagine che la polizia aveva assunto, evidentemente sul presupposto che tale immagine fosse negativa, in relazione al mancato intervento o gli scarsi risultati conseguiti nei giorni precedenti a fronte delle devastazioni. Sintomatica di questa svolta, diciamo così, nella condotta delle indagini o dell'attività della polizia era rinvenuta e riferita dallo stesso test Andreassi nel fatto che venne affidato al dottor Gratteri l'incarico di coordinare, sovraordinare a questa nuova attività, quindi a soggetti provenienti fuori dall'ambito di Genova, che quindi avrebbero dovuto, con la loro presenza, evidentemente garantire questa maggiore incisività di intervento. Da queste decisioni scaturisce innanzitutto la scelta operativa di istituire i cosiddetti pattuglioni, e cioè convogli di mezzi della polizia che presidiassero la città alla ricerca di eventuali black bloc, appunto, appartenenti a organizzazioni che avevano contribuito a determinare le devastazioni e i saccheggi. si arriva quindi all'episodio che, secondo anche la ricostruzione operata dal Tribunale, è quello che ha determinato la decisione poi di intervenire nella scuola Diaz, e cioè la presunta aggressione alla pattuglia che percorre appunto la via Battisti. I partecipanti a questa pattuglia riferiscono che, passando nei pressi della scuola, sarebbero stati oggetto di un vero e proprio, di una vera e propria aggressione da parte di un aggruppamento di persone lì presenti, che avrebbe addirittura rischiato di ribaltare uno dei mezzi, avrebbe lanciato oggetti pesanti in modo violento, tanto da provocare un danneggiamento ad uno dei mezzi, e avrebbero ovviamente espresso minacce e atteggiamenti aggressivi, tanto che alcune di questi operatori, in particolare credo una di sesso femminile, si era addirittura spaventata e si era lamentata del fatto di essere stata in qualche modo mandata allo sbaraglio in una zona pericolosa. In ordine alla ricostruzione di questo fatto, il Tribunale analizza le numerose deposizioni assunte, quindi rese dai manifestanti, dagli agenti che si trovavano sui mezzi, da coloro che si trovavano sul posto, e il Tribunale conclude dicendo che l'esito, diciamo così, della valutazione di tutti questi risultati istruttori è piuttosto confuso e contraddittorio, perché in realtà non si sarebbe riusciti a ricostruire con precisione che cosa sia effettivamente successo in quel frangente. Peraltro ritiene il Tribunale che, malgrado queste divergenze e imprecisioni, di poter ritenere effettivamente provato che fosse stata una reazione piuttosto accesa da parte dei giovani che si trovavano in questa via Battisti davanti alla Diaz, non solo verbale, ma anche con lancio almeno di una bottiglia con qualche spinta al magnum, al veicolo. Quindi ritiene il Tribunale in qualche modo provato che vi sia stata un'aggressione alla pattuglia. Questo fatto sarebbe uno di quelli che avrebbero indotto i dirigenti delle forze dell'ordine a ritenere plausibile che nella zona non ci fossero soltanto manifestanti pacifisti, ma anche qualche appartenente ai Black Bloc. Avviene quindi una riunione presso la questura di Genova tra il prefetto Andreassi, il dottor Caldarossi e il dottor Di Bernardini, che riferivano di essere stati appunto aggrediti in questo passaggio della pattuglia, e si diede l'incarico al dottor Mortola di fare una sorta di sopralluogo per verificare com'era la situazione. Il dottor Mortola si è recato sul posto in motocicletta e al ritorno avrebbe riferito che la situazione era pesante, perché ci sarebbero state persone vestite di nero con aspetto poco raccomandabile ed aggressivo. A questo punto, siccome era pacifico che la scuola era, diciamo così, in gran parte destinata ad alloggiare e a ricevere il Genoa Social Forum, quindi tutte le varie strutture di pacifisti che lì avevano le loro sistemazione logistica, si decide, e questo è pacifico, che il dottor Mortola telefoni al Kovac, che era il legale rappresentante, con quel punto di riferimento anche di interscambio di informazioni con la questura, per chiedere, insomma, in qualche modo conto della di chi fossero i presenti nella scuola e di quale fosse la situazione. Il dottor Mortola riferisce un certo contenuto di questa telefonata e le risposte che l'avrebbe dato il Kovac, che sono diverse da quelle poi riferite dal Kovac stesso. Vi è anche una certa divergenza sul fatto che il Mortola abbia telefonato da solo e abbia poi riferito il contenuto della telefonata al Colucci, o che viceversa il Colucci sia stato presente alla telefonata e avrebbe sentito ciò che Mortola ripeteva ad alta voce in relazione a quanto gli veniva riferito dal Kovac. Ma a parte queste divergenze, come poi si vedrà meglio in seguito, l'esito, diciamo così, riferito dal Mortola sarebbe stato, e quindi quello sarebbe stato un ulteriore elemento di supporto alla decisione di intervenire, sarebbe stata la risposta di Kovac sarebbe stata nel senso che ho ormai nella scuola vi erano anche altri soggetti non appartenenti al Genoa Social Forum, non vi sarebbe stato più il controllo completo degli edifici, non vi era alcuna garanzia quindi che non vi potessero essere entrati anche soggetti appartenenti ai Black Bloc. Anticipo subito che invece la versione fornita dal testo di Kovacs è diversa, nel senso che conferma di aver avuto la telefonata, che la telefonata è stata motivata dal morto col fatto che appunto una pattuglia era stata aggredita nei pressi della scuola, quindi chiedere conto di cosa stava succedendo, il Kovacs avrebbe negato che le scuole non fossero più occupate dal Genoa Social Forum, anzi di fronte a questa rappresentazione di un fatto aggressivo nei confronti della polizia avrebbe detto al morto non fate cazzate, nel senso non prendete spunto evidentemente da questo fatto per iniziative, e il morto l'avrebbe risposto stai tranquillo. Dopodiché nel riferire questa telefonata in tribunale il Kovacs rappresenta il suo rammarico per il fatto che poi è successo quello che è successo, quindi l'intervento della polizia nella scuola, e si sarebbe, secondo il tribunale, egli si sarebbe domandato cosa avrebbe sbagliato in questo colloquio con il Mortola che avrebbe potuto indurre all'intervento. E quindi secondo il tribunale questo rammarico del Kovacs sarebbe la riprova, almeno indiziaria, che egli in qualche ammissione in questa telefonata l'avrebbe fatta circa il fatto che le due scuole non erano più controllate integralmente dal Genoa Social Forum. L'interpretazione invece opposta, fornita, prospettata dalla pubblica accusa e dalle parti civili, è che il contenuto della deposizione è chiaro del Kovacs, nel senso di avere assolutamente negato che non ci fosse più il controllo delle scuole, e il rammarico che ha espresso il Kovacs sarebbe di tutt'altra natura, cioè gli si rammarica che di non essere di non essersi allertato a fronte di questa telefonata del morto, di non aver capito o comunque temuto che ci potesse essere qualche intervento, e quindi di non aver allertato i presenti invitando magari alla presenza di giornalisti ed avvocati che avrebbero potuto in qualche modo far fronte ad eventuali iniziative della polizia. Per il tribunale viceversa, il contenuto di questa telefonata è un ulteriore tassello insieme all'aggressione alla pattuglia, a quanto riferito dall'ispezione del Mortola, per rafforzare o fondare il convincimento da parte in persona dei funzionari della polizia circa la necessità di intervenire dentro alla scuola per verificare la presenza di Black Bloc e soprattutto la presenza di armi. Si decide quindi l'intervento presso la Diaz, che era fortemente voluto dal prefetto La Barbera, e nonostante qualche perplessità che probabilmente è stata espressa sia dal questore Colucci sia dal dottor Mortola. In ogni caso alla fine si decise di intervenire e si decise di organizzare la presenza di un contingente notevole di personale che era destinato ad eseguire questa operazione. Secondo il test Gonan erano presenti quella sera per svolgere questa operazione 24 uffici diversi: la direzione generale della polizia di prevenzione, cioè l'UCIGOS, personale del servizio centrale operativo dell'ufficio coordinamento squadre mobili, lo SCO, 5 DIGOS, 8 squadre mobili, il reparto mobile di Roma con il 7° nucleo antisommossa, l'UPG di Genova, 4 reparti prevenzione crimine, e vi erano poi funzionari apicali, vicequestori, vicari di Genova e Bologna. Prosegue la sentenza ricostruendo le modalità con le quali le forze dell'ordine arrivano al complesso scolastico della Diaz. Vengono pacificamente formate due colonne che raggiungono la zona, una da nord e una da sud, e quindi con una sorta di manovra tenaglia per poi ricongiungersi, nei pressi della scuola. all'arrivo, alla comparsa delle forze di polizia, le persone che erano ancora nel cortile o nei pressi all'esterno delle scuole si rifugiano all'interno e pacificamente viene chiuso il cancello di accesso al cortile e ovviamente anche il portone di accesso alla scuola. È altresì pacifico che prima ancora dell'irruzione della polizia negli edifici scolastici avvengono due fatti violenti ai danni di Francesco Frieri, consigliere comunale di Modena, e in particolare del giornalista Mark Covel. Costoro erano rimasti fuori, avevano cercato di rientrare a Pascoli, ma non ci erano riusciti. Venivano circondati e, malgrado il giornalista Covel facesse presente di essere appunto un giornalista, un addetto stampa, è violentemente aggredito. Viene picchiato, viene ridotto in stato veramente esanime e abbandonato per terra nei pressi dell'ingresso della scuola Pertini. Questo fatto non è il fatto delle lesioni e dell'aggressione di questo Marco Covoli e dell'altro Frieri non è oggetto del presente procedimento, ma di un altro procedimento, però è oggetto dell'imputazione di falso l'aver indicato il Covel come uno dei soggetti presenti all'interno della scuola e quindi accusato insieme agli altri della resistenza e di tutti gli altri reati di cui sono stati accusati e che furono poi oggetto anche dell'imputazione di calunnia oggetto del presente procedimento. A questo punto il Tribunale passa ad analizzare i fatti avvenuti immediatamente prima l'entrata, lo sfondamento del cancello e poi del portone dell'entrata della polizia nella scuola. Il problema è quello della esistenza o meno del fitto lancio di oggetti che avrebbero costituito una forma di resistenza, di aggressione nei confronti delle forze di polizia. Questo argomento è oggetto di analisi soprattutto in relazione ai filmati che è stato possibile reperire e che hanno rappresentato gran parte delle fasi relative alla fase iniziale dell'ingresso nella scuola. Soprattutto è stata presentata da parte del consulente del pubblico ministero, una consulenza svolta da un appartenente al RIS di Parma, e il quale ha analizzato i filmati e ne ha consentito l'esame più minuzioso attraverso tecniche particolari di focalizzazione delle immagini. E ha concluso il consulente del pubblico ministero che dalle immagini non si vede lancio di oggetti di dimensioni maggiori, non abbiamo potuto vedere persone che lanciavano oggetti dalle finestre, dall'esame del materiale a disposizione non è stato possibile vedere persone che lanciavano oggetti. Abbiamo analizzato anche tutti i comportamenti dei soggetti evidenziabili presenti all'interno della scuola, non solo nel cortile ma sulla facciata, sulle varie finestre illuminate, per cercare di evidenziare comportamenti che potessero essere testimonianza visiva di comportamenti lesivi. Nella fase finale dell'ingresso si vedono gli scudi levati in alto degli operanti. In tale scena abbiamo evidenziato ogni comportamento delle forze di polizia che potesse essere sintomo di lesioni ricevute. Non abbiamo avuto esito, con le nostre tecniche non abbiamo apprezzato oggetti che arrivassero su tale personale. E, malgrado questa, diciamo così, consulenza della pubblica accusa che ha analizzato in modo minuzioso i filmati, le riprese fatte in questa occasione, Il Tribunale argomenta che dalle immagini di questi filmati è peraltro certo che dopo un certo tempo gli agenti che si trovavano nel cortile in attesa di entrare alzarono gli scudi e che gli operatori che da detto portone si portavano verso quello di sinistra alzavano gli scudi sopra la testa abbassandosi come se avessero avuto la necessità di ripararsi, si fosse effettivamente determinata nel corso dell'operazione. Quindi il Tribunale argomenta che queste immagini, unicamente alle dichiarazioni di coloro che hanno affermato di aver visto il lancio di oggetti, confermano che probabilmente, anche se non è stato un lancio fittissimo, come indicato negli atti di polizia giudiziaria, qualche oggetto dovesse essere effettivamente stato lanciato. Il Tribunale richiama ancora la deposizione di un infermiere del 118, il teste Galanti, la cui telefonata alla centrale è stata registrata e che lui ha riconosciuto come propria, nella quale aveva dichiarato in questa telefonata stanno buttando giù tutto. Anche questa testimonianza, secondo il Tribunale, è sintomatica del fatto che una qualche attività di lancio di oggetti ai danni indirizzata verso le forze di polizia si sarebbe verificata. Ciò premesso, è pacifico che alla fine le forze dell'ordine riescono a entrare nella scuola Diaz, entrando dai due portoni, quello di sinistra e quello centrale, e dopodiché anche in queste fasi vi sono le riprese audio e video, e a questo proposito il Tribunale ricorda come sono state svolte delle consulenze da parte sia della pubblica accusa, delle parti civili e degli difensori degli imputati per sincronizzare le riprese video con le riprese audio e soprattutto con le intercettazioni telefoniche o comunque con i tabulati dai quali è possibile ricostruire con certezza le ore e i tempi delle telefonate che vengono in qualche modo riprese nelle immagini video, in modo da ottenere, diciamo così, una sorta di collocazione temporale certa delle immagini. Nella discrepanza che esiste fra le consulenze del pubblico ministero e delle parti civili, che sono sostanzialmente omogenee, quella degli imputati, il Tribunale ritiene di preferire il risultato appunto delle prime consulenze. La divergenza, peraltro, se non ho fatto male i conti, fra le due impostazioni è di circa 6-7 minuti di ritardo rispetto nella ricostruzione fatta dalle difese degli imputati. Si passa quindi la sentenza a valutare la condotta del personale che fa irruzione nella scuola e a questo punto il Tribunale riconosce che le concordi dichiarazioni testimoniali di tutti i presenti sono univoche nel attestare in modo assolutamente certo che è da subito iniziata un'attività di violenta aggressione nei confronti di tutti i presenti da parte delle forze di polizia entrate nella scuola. Argomenta il Tribunale che queste dichiarazioni tutte conformi, rese da soggetti di nazionalità diversa, in situazioni che escludono la possibilità di un preventivo accordo, riscontrati dai certificati medici espressi da strutture pubbliche, quindi sono del tutto attendibili in ordine al complessivo comportamento delle forze dell'ordine, come del resto aveva già valutato il GIP nel momento in cui aveva emesso il decreto di archiviazione nei confronti di tutti questi soggetti che erano all'interno della scuola. Le poche divergenze riscontrabili sono ovviamente spiegabili con l'agitazione e la tensione del momento. Prosegue peraltro il Tribunale che non può escludersi con assoluta certezza che qualche episodio di resistenza attiva sia in effetti avvenuto. A parte in vero le dichiarazioni rese in proposito dagli imputati capi squadra e l'episodio di cui parleremo dopo, che è l'aggressione all'agente Nocera, resta il fatto che diversi operatori delle forze dell'ordine riportarono in effetti lesioni, seppure non gravi, come risulta dai certificati del pronto soccorso. Anche questa valutazione sarà oggetto poi di analitiche censure da parte degli appellanti, sia della pubblica accusa che delle parti civili. Nel capo di imputazione relativo a questo fatto, che è il capo H, sono analiticamente indescritte tutte le lesioni subite da praticamente la quasi totalità dei soggetti che erano presenti, anche lesioni molto gravi. Il Tribunale passa quindi ad affrontare l'episodio dell'aggressione all'agente Nucera. Questo perché si denuncia negli atti di polizia giudiziaria che l'agente Nucera avrebbe subito un'aggressione da parte di un soggetto armato di un coltello che l'avrebbe colpito all'altezza del petto e quindi sostanzialmente con una condotta idonea addirittura a provocarne la morte. In relazione a questo episodio, i fatti salienti da riferire sono costituiti dal fatto che l'agente Nucera ha fornito due versioni diverse dei fatti, che in relazione a questi fatti è stata svolta una perizia e in relazione a tale circostanza il Tribunale, anticipo la conclusione, arriva a una considerazione che è stata valutata come sostanzialmente un non liquido, cioè ha detto non si può dire se sia vero o non sia vero che l'episodio dell'aggressione sia avvenuto. Allora, quali sono i dati salienti della questione? Nella prima versione dei fatti che il Nucera ha fornito nella relazione di servizio il 22 luglio 2001, quindi il giorno dopo, e gli scrive che dopo aver sfondato la porta, un grido di ferro in polizia, siamo in una porta di un locale, di un'aula all'interno della scuola evidentemente, unitamente all'ispettore capo Panzieri, entravo per primo di slancio nella stanza buia, mi trovavo improvvisamente di fronte a un giovane dell'altezza di circa 1,70 m, del quale posso riferire solo che indossava una maglia scura, il quale con urla indistinte mi affrontava impugnando un coltello con la mano destra, puntandomela con il braccio teso verso la gola. Servendomi dello sfollagente in dotazione, riuscivo ad allontanare l'aggressore colpendolo al torace con la punta dello stesso a farlo indietreggiare. Quest'ultimo, tuttavia, con una mossa fulminea, mi colpiva vigorosamente al torace facendo nel contempo un rapido salto indietro. I colleghi che mi seguivano da presso, tra cui lo stesso ispettore Panzieri, intervenuto in mio ausilio, bloccavano lo sconosciuto dopo averlo atterrato. Il medesimo veniva quindi immediatamente preso dagli altri colleghi e portato al piano terra al punto di raccolta. Poi avrebbe trovato per terra il coltello che era servito per l'aggressione. Nella seconda versione, fornita invece nell'interrogatorio in data 7 ottobre 2002, vi sono alcune divergenze abbastanza rilevanti. Dopo aver detto di essersi diretto al secondo piano dell'edificio, seguito da circa 4-5 colleghi, percorso il corridoio rapidamente, osservate tutte le aule, mi sono trovato di fronte all'ultima aula, vicino ai bagni. La porta era chiusa, si trovava una porta di legno, l'ho sfondata con un calcio e sono entrato per primo, seguito a breve distanza dai colleghi. Mi sono trovato in un'aula completamente buia, all'interno dell'aula, a distanza di circa 2 metri, mi sono trovato di fronte a una persona, di cui non sono riuscito a distinguere bene il viso. Questa persona cominciò a urlare, non sono riuscito a intendere cosa dicesse, perché parlava una lingua straniera. A quel punto io l'ho affrontato colpendolo al torace col corpo proteso in avanti, impugnando il tonfa, un'impugnatura con la mano destra e nella parte lunga col braccio sinistro. Ho avuto la sensazione però di essere stato colpito anche io, forse perché mi ero proteso troppo in avanti. La persona indietreggiando, sempre con il braccio teso in avanti, stava per perdere l'equilibrio e ha cercato a questo punto di aggrapparsi a me, senza riuscirvi, nel frattempo riuscendo però a sferrare un altro colpo che mi raggiungeva sempre nella parte frontale, cadeva a terra. Dopodiché i miei colleghi lo hanno immobilizzato trascinandolo via, lo allontanavano del tutto. Allora, le perplessità manifestate dalla pubblica accusa e dalle parti civili in ordine a questi episodi sono dovute al fatto che la perizia svolta sulle lacerazioni che riportate dal giubbotto e dalla maglietta sottostante indossate dal Panzieri, dal Nucera, ha ritenuto che la prima versione fornita non fosse compatibile con quanto rilevato, mentre lo fosse la seconda. La seconda però è la versione che è stata fornita dopo che l'analisi peritale aveva riscontrato che la prima non era attendibile, soprattutto per il numero di colpi che il Nucera sostiene di aver riportato. La principale divergenza fra le due versioni dei fatti riguarda infatti proprio il numero di colpi dai quali sarebbe stato attinto, uno solo nella prima versione e due nella seconda versione. E sempre riguardo a questo episodio poi sono rilevanti anche le divergenze riscontrabili in ordine alle dichiarazioni rese dall'ispettore Panzieri, che sarebbe stato appunto presente ai fatti. Nel corso dell'interrogatorio del 24 luglio 2003 non ha confermato le precedenti dichiarazioni rese il 12 dicembre 2001, che aveva reso quale in persona informato dei fatti prima di essere indagato. Nel corso dell'interrogatorio riferisce che si era diretto ai piani superiori, al secondo piano, ricordo che con me c'era Nucera, un altro collega. A questo piano è successo l'episodio che riguarda l'aggressione riferito da Nucera. Giunti in quel piano abbiamo percorso un lungo corridoio, siamo trovati di fronte a una porta, eccetera. Io e Nucera abbiamo dato un calcio alla porta a prenderlo e siamo entrati nella stanza lui e il collega. Ricordo di aver visto che si è fatto avanti puntando un braccio a una persona, una specie di pugno. Oltre a ciò non so riferire direttamente, sono rimasto sulla soglia della porta, sullo stipite, e mi sono allontanato lasciando i colleghi, non ritenendo necessaria la mia presenza e presumendo evidentemente che nessuno avesse avuto ragione dell'aggressore, che avessero avuto ragione dell'aggressore. Quindi contraddice la versione fornita originariamente dalla Nucera, secondo il quale gli avrebbe partecipato a tutta l'operazione, avrebbe assistito a tutti i fatti e avrebbe partecipato poi anche al fermo e alla mobilizzazione di questo presunto aggressore. Il Tribunale prende in considerazione la perizia appunto che è stata svolta, affidata al professor Torre, che in relazione alla seconda versione fornita dalla Nucera ritiene attendibile, compatibile, diciamo così, le lesioni ritrovate sugli indumenti con la versione appunto fornita dalla Nucera. L'argomentazione è, diciamo così, un po' anodina, nel senso che si dice: le conclusioni del perito, ampiamente logicamente motivate, appaiono fondate e non si ha dunque alcun motivo per dubitare della loro fondatezza. Il professor Torre ha risposto a tutte le contestazioni rivolte al suo operato sempre con logicità e chiarezza, ed altresì spiegato la mancata uniformità delle tracce sul corpetto. Il Tribunale allora cerca di farsi carico del fatto che vi è stato questo mutamento notevole di versioni fornite dal Nucera e trova questa spiegazione. La prima versione resa dal Nucera era assai sommaria perché resa nell'immediatezza del fatto, poteva ancora essere confuso su quanto gli era accaduto e non del tutto consapevole della necessità di essere particolarmente preciso nella descrizione dei fatti, data anche la sua inesperienza in campo di attività di polizia giudiziaria. E se poi è vero che il mancato arresto e l'identificazione dell'aggressore è fatto sul quale punta notevolmente l'attenzione la pubblica accusa e le parti civili per sostenere l'inverosimiglianza dell'episodio, se questo fatto, dice il Tribunale, può far ritenere che si tratti di un episodio inveritiero, tuttavia argomenta che l'invenzione di una falsa aggressione, per di più eseguita con un coltello, sarebbe scarsamente logica e razionale. I due imputati dell'episodio, cioè Nucera e Panzieri, secondo il Tribunale non avrebbero avuto alcun interesse personale a creare false prove. Si sarebbe dovuto immaginare che il Nucera era già in possesso del coltello poi sequestrato e che in questo breve tempo fra l'irruzione e l'episodio in questione egli abbia avuto il tempo o di colpirsi da solo o di farsi colpire, quindi con un'attività particolarmente rischiosa, o ancora meglio togliersi la giacca e il corpetto, sistemarli su un pavimento, una superficie piana per infliggere con un coltello i tagli a questi indumenti. Tutto ciò ritiene il Tribunale altamente improbabile, non è logicamente credibile e quindi conclude che non appare possibile ritenere provata con la dovuta certezza né la falsità dell'aggressione in esame né il suo reale accadimento, posto che le conclusioni della perizia valgono soltanto ad affermare che detta versione dei fatti non risulta smentita da elementi obiettivi. Chiuso il capitolo dell'aggressione a Nucera, il Tribunale passa a valutare la fase della cosiddetta perquisizione. Dopo la fase della messa in sicurezza, secondo è dato per pacifico fin tutti gli atti del processo che questa attività di perquisizione dell'articolo 41 avrebbe dovuto comportare prima la messa in sicurezza e poi le perquisizioni. La messa in sicurezza si deve presumere che sia stato in qualche modo la neutralizzazione di qualunque possibile attività compiuta dal personale, dalle persone che residevano all'interno della scuola. Dopodiché avrebbe dovuto seguire la fase della perquisizione. Ma sta di fatto che comunque il Tribunale ha dato che a un certo punto inizia la cosiddetta attività di perquisizione. Se non che è pacifico, e questo, anche questo lo riconosce il Tribunale, che una volta che, diciamo così, che in qualche modo le persone lì presenti sono state segregate o comunque allontanate dai rispettivi luoghi in cui stazionavano, la perquisizione avviene, diciamo così, facendo di ogni erba un fascio, nel senso che non è più possibile a quel punto eseguire alcun tipo di collegamento fra le cose sequestrate e i soggetti ai quali avrebbero potuto appartenere. È pacifico per il Tribunale che questa attività di perquisizione è avvenuta in modo tale da non consentire il collegamento di quanto rinvenuto ai singoli proprietari. E anche in questo caso tutte le dichiarazioni conformi rese dai testi rende le stesse sostanzialmente attendibili. Allo stesso modo, diciamo così, compiendo la stessa valutazione che il Tribunale aveva già fatto circa le deposizioni in ordine alle lesioni subite. All'esito di questa perquisizione, peraltro, vengono, diciamo così, sequestrati numerosi reperti. E tralasciando un attimo a parte il capitolo delle due bombe, delle due bottiglie Molotov, il Tribunale elenca gli oggetti sequestrati, che sono coltelli, 10 di tipo svizzero, 7 a serramanico, 4 da cucina, 2 multiuso, 2 mazze da carpentiere, 3 mazze di ferro, un piccone, un tubo innocenti, maschere antigas, 8 maschere da sub, 13 occhialetti da piscina, 3 caschi da motociclista, 2 da cantiere, 5 passamontagna, un cappello di lana neri, parastinchi, ginocchiere, protezioni fisiche artigianali di plastica, uno striscione nero con scritte inneggianti alla resistenza globale, 60 magliette nere, con alcune con scritte inneggianti alla resistenza, 15 pantaloni, 16 giacche, 17 giubbotti, 5 sciarpe, 4 cappelli, tutti di colore nero. Per quanto attiene agli attrezzi di tipo edile, perché tra le varie oggetti sequestrati, considerati quali possibili armi improprie, vi sono arnesi e attrezzi tipici dell'attività edile, quali mazze, eccetera, il Tribunale, pur dando atto che all'interno dell'edificio vi erano in corso attività di opere di ristrutturazione, quindi vi erano imprese che stavano lavorando e quindi vi era anche il materiale di queste imprese ivi custodito, richiama la deposizione del testi Pape Gaburri, che non avrebbero riconosciuto tutti gli attrezzi sequestrati come appartenenti a loro. E veniamo al capitolo delle bottiglie Molotov. Nel verbale di sequestro e di arresto costituiscono la presenza di queste bottiglie Molotov all'interno della scuola, costituisce uno degli elementi fondamentali che ha consentito l'arresto delle persone ivi presenti e l'accusa e accuse gravi loro rivolte. Sono menzionate nel verbale di sequestro, in quello di arresto, le bottiglie Molotov con due diverse indicazioni di collocazione logistica, nel senso che nel primo atto, cioè nel verbale di sequestro, vengono indicate come ubicate al piano terreno, una sala d'ingresso ubicata al piano terreno. Per il secondo, cioè nel verbale di arresto, al piano terra in prossimità dell'entrata. E per il Tribunale pacifico che in realtà le bottiglie Molotov indicate come trovate all'interno della scuola in realtà erano state trovate dal vicequestore Pasquale Guaglione quel pomeriggio in tutt'altra parte della città, cioè nei pressi di Corso Italia, durante le manifestazioni e gli scontri avvenuti in quel pomeriggio. Su questo punto è determinante la deposizione del dottor Guaglione, il quale ha riconosciuto i due ordini trovati alla fine del servizio in Corso Italia sono riconosciuti come quelli delle foto scattate ai reperti, come ritrovate all'interno della scuola. Proseguo ancora il dottor Guaglione descrivendo le bottiglie Molotov che aveva ritrovato, dicendo: il collo era incappucciato da una pellicola trasparente che lo copriva, odorandole emettevano forte odore di benzina. La prima persona a cui feci vedere le Molotov fu il mio autista, Vito Giandomenico, a cui dissi: non so perché, ma queste mi faranno perdere la promozione. Per quanto ricordo, le feci vedere al dottor Piccolotti, quindi al dottor Donnini, a cui le consegnai e che le pose sul suo fuoristrada. Da questo elemento certo, il Tribunale riconosce pacificamente che le bottiglie poi date per ritrovate all'interno della scuola non vi erano sicuramente. La ricostruzione del percorso che hanno fatto queste bottiglie per arrivare da Corso Italia all'interno della scuola è uno dei capitoli più sofferti, diciamo così, di questo processo, perché la ricostruzione, diciamo che non è assolutamente agevole. Secondo il Tribunale le cose sono andate in questo senso: il dottor Donnini, che è il primo, diciamo così, consegnatario di queste Molotov da parte di chi le ha ritrovate, le avrebbe poste su un sedile all'interno del Magnum, cioè uno di questi mezzi blindati che vengono utilizzati dalle forze di polizia. L'identificazione dell'autista di questo Magnum nella persona del Burgio, altro imputato per questo fatto, è ritenuta dal Tribunale anch'essa abbastanza certa per il riconoscimento operato dal Donnini nel dibattimento, e sia per il fatto che il Magnum in questione, dalle ricostruzioni poi effettuate successivamente, era risultato affidato al Burgio. Dopodiché pacificamente il Magnum col suo autista Burgio vengono filmati in Piazza Merani all'inizio delle operazioni presso la scuola Diaz sino circa 00:30, e i fotogrammi estrapolati dal filmato ad opera del RIS eliminano ogni possibile dubbio circa l'identificazione del Burgio nell'agente con il casco visibile nei pressi del portone centrale sulla sinistra. E dunque, argomento al Tribunale, se si tiene presente che le bottiglie Molotov erano state riposte sul Magnum condotto dal Burgio, che detto veicolo era affidato al Burgio e non poteva quindi essere utilizzato da altri, appare evidente che il Burgio era l'unica persona che avrebbe potuto trasportare le predette bottiglie dal Magnum al cortile della Diaz. D'altra parte, il Burgio non avrebbe avuto altri motivi né li ha indicati per recarsi nel cortile della Diaz, abbandonando il veicolo di cui aveva la responsabilità e dal quale non avrebbe dovuto allontanarsi. Prende in esame quindi il Tribunale dichiarazione del dottor Troiani, che è imputato in relazione anche a questo fatto. Quando ha reso le dichiarazioni in qualità di persona informata dei fatti, il 1 luglio 2002, che sono state poi sostanzialmente confermate nell'interrogatorio reso il 9 luglio del 2002, il Troiani disse che il Burgio gli si era avvicinato e gli avrebbe detto che o in macchina o nelle medite vicinanze o per terra vicino alle macchine era stata ritrovata, non si sapeva da chi, due bottiglie Molotov. Quindi il Troiani riferisce che la presenza di queste bottiglie Molotov gli viene comunicata dal Burgio come una presenza nelle immediate vicinanze delle automobili, del veicolo. Il Troiani porta queste bottiglie di Bernardini, che si trovava nel cortile, e poi si sarebbe allontanato non occupandosi più della sorte di queste bottiglie. Avrebbe riferito al di Bernardini che erano state trovate nel cortile della scuola o sulle scale dell'ingresso. Il Troiani ammette di aver compiuto con questa dichiarazione una sorta di leggerezza, ma argomenta questa leggerezza col fatto che avrebbe avuto l'intenzione di liberarsi in qualche modo delle bottiglie, di non volersi onerare del necessario verbale di avrebbe dovuto compiere di sequestro delle stesse, perché era in servizio da diversi giorni, era stanco, non vedeva l'ora di potersene andare a casa, e quindi avrebbe affidato in questo modo le bottiglie di Bernardini perché provvedesse lui. Nel successivo interrogatorio del 9 luglio 2002, sempre il Troiani precisa che sarebbe stato Burgio a portare le bottiglie Molotov. Alla contestazione secondo la quale il Burgio invece aveva riferito che era stato proprio lui, il Troiani, a telefonargli dicendogli di portare le bottiglie, e quindi il Troiani avrebbe già saputo della presenza di queste bottiglie Molotov, egli nega di aver rivolto questo invito, nega quello che posso ricordare meglio, dice io sia di Bernardini che sul mezzo c'erano queste bottiglie, cioè che mi avevano riferito dell'esistenza di queste bottiglie, e di Bernardini mi disse allora di portargliele. Quando le ho portate e mi ha chiesto dove fossero state trovate, ho detto che erano state trovate nel cortile o nell'immediatezza delle scale d'ingresso. Questa è stata la mia leggerezza, me ne rendo conto, e quindi conferma questa erronea indicazione. Il 30 luglio 2002 il Troiani si avvale dalla facoltà di non rispondere, e fine il 31 maggio 2003 dice le bottiglie le porta Burgio arrivando a piedi con il sacchetto in mano, disse a Di Bernardini che mi era stato riferito dai miei uomini che tra la strada e il cortile, comunque che in quei pressi, più o meno nel cortile, erano state rinvenute le bottiglie. Non ho mai fatto riferimento alla possibilità che fossero state trovate all'interno della scuola. Secondo il Tribunale, queste dichiarazioni, piuttosto confuse e contraddittorie, rese dal Troiani, provano comunque la sua partecipazione al trasporto e all'arrivo delle bottiglie Molotov alla scuola Diaz. Queste dichiarazioni, così come quelle rese dagli altri imputati, secondo quanto disposto dall'articolo 513, non sono peraltro utilizzabili nei confronti né del Burgio né degli altri imputati che non hanno prestato loro consenso in proposito. Quindi la ricostruzione del percorso compiuto dalle bottiglie Molotov e di quanto compiuto in proposito da coloro che vennero in contatto con le stesse risulta assai difficoltoso. Sempre secondo il Tribunale, in base alle dichiarazioni rese da Di Bernardini, Caldarozzi, Morto e Le Gratteri, in parte imprecise e contraddittorie, può soltanto ritenersi provate che dette bottiglie giunsero infine a Luperi, il quale venne infatti filmato in gruppo con Caldarozzi, Canterini, Morto, La Burgolo e Gratteri, mentre teneva in mano il sacchetto di colore azzurro contenente le bottiglie. Luperi a sua volta ha riferito di aver avuto le bottiglie da Caldarozzi, di essere stato informato da Mortola che il ritrovamento era avvenuto all'interno della scuola, quindi avrebbe affidato le Molotov alla dottoressa Mengoni della Digos di Firenze perché provvedesse a custodirle data la loro pericolosità. La Mengoni a sua volta conferma di aver avuto le bottiglie da Luperi, dice che non sapeva cosa fare per custodire queste bottiglie Molotov che erano pericolose, di aver perso i contatti con i propri colleghi, di aver incontrato un collega della Digos di Napoli non meglio identificato, perché da lei non meglio conosciuto, avrebbe appoggiato il sacchetto con le Molotov per terra chiedendo al collega di Napoli di rimanere lì a presidiare finché non andava a cercare i suoi collaboratori, tornata non trovava più né il collega né le Molotov. Le Molotov poi ricompaiono stese sullo striscione sulla quale erano state posti tutti i reperti oggetto di sequestro e quindi entrano a far parte, diciamo così, del materiale sequestrato come trovato all'interno della scuola. Il Tribunale giudica tali dichiarazioni illogiche e imprecise, considerato che la versione fornita da questa testa Mengoni appare assolutamente poco credibile, aveva avuto l'incarico di custodire i reperti pericolosi, quindi non avrebbe avuto senso che li lasciasse per terra, soprattutto affidato a una persona che dice di non aver conosciuto, non si è stato in grado di risalire a chi fosse questo collega di Napoli, né nessuno si è fatto avanti a proposito, senza considerare che un altro test, il dottor Pifferi, ha riferito che la posa dello striscione ove collocare i reperti era avvenuta con l'aiuto della Mengoni stessa, quindi non è possibile, non è credibile che lei sia poi arrivata a posteriore a trovare le bottiglie già sistemate lì. Però conclude che non sussistono peraltro elementi concreti che possano provare l'assoluta inattendibilità di quanto è riferito dalla teste, anche tenuto presente lo scarso interesse da parte sua ad elaborare una versione dei fatti non veritiera e le incerte motivazioni che potrebbero averla indotta a farlo. Non può del resto neppure escludersi, in assenza di prove contrarie concrete, che il contrasto con quanto riferito dal dottor Pifferi sia attribuibile a un erroneo ricordo dell'uno o dell'altra e che l'eccezionalità della situazione in cui si trovava e l'agitazione del momento abbia potuto in effetti indurre la dottoressa Mengoni ad affidare le bottiglie moto ad un funzionario da lei conosciuto soltanto di vista. E ancora, conclude il Tribunale, non è comunque chiaro come tali bottiglie siano giunte e siano state infine disposte, peraltro prive del sacchetto di plastica azzurrino sullo striscione. In ordine al fatto che poi, come è notorio, queste bottiglie molo siano sparite, nel senso che la questura poi non è stata più in grado di darne conto, il Tribunale riferisce il fatto storico, ma ritiene che questo sia del tutto irrilevante ai fini del giudizio in questione, posto che tali bottiglie erano state ampiamente fotografate e riconosciute. Venendo poi ad esaminare il contenuto degli atti di perquisizione e di arresto, il Tribunale ricostruisce le modalità con le quali sono stati redatti tali atti. L'imputato Dominici ha riferito che, secondo Mortola, il dottor Caldarozzi, per redigere il verbale di arresto, aveva mandato a Bolzaneto Cicimarra, Gava e Ferri, i quali avevano bisogno di notizie sulle persone portate agli ospedali. Nel frattempo gli agenti della Digos e dello SCO stavano redigendo i verbali di perquisizione negli uffici della Digos e vi era anche il problema di redigere una notizia di reato da trasmettere al magistrato. Telefonai quindi al dottor Schettini dicendo di preparare insieme al dottor Gallo la notizia di reato. Schettini e Gallo sono personaggi che pacificamente non hanno partecipato in prima persona alle attività in questione. In ordine ai sottoscrittori di questi atti è pacifico che sono stati identificati tutti tranne uno che ha, credo, messo solo una sigla che non è stato possibile identificare e viene confermato che il compito di stilare la notizia di reato venne affidato a Gallo e Schettini. Mentre gli imputati Ferri, Gava e Cicimarra compilarono a Bolzaneto il verbale di arresto, mentre presso la questura l'imputato Mazzone redigeva almeno in parte il verbale di perquisizione e sequestro. Il Tribunale passa poi a valutare l'irruzione nella scuola Pascoli, cioè nella seconda scuola, quella di fronte alla Pertini, dove nella scuola Pascoli pacificamente era insediato il Genoa Social Forum grazie a un'apposita concessione del Comune. Al piano seminterrato aveva sede la sala stampa, al primo piano erano situate l'infermeria, le aule con il Media Center, sede della redazione dei giornali e della carta stampata, nonché della sala avvocati, al secondo piano erano collocati gli uffici di Radio Gap e la redazione del manifesto Carta Liberazione. Al terzo piano aveva sede anche Indimedia. È pacifico che anche questo edificio è stato interessato dall'ingresso delle forze dell'ordine, poco dopo l'irruzione della scuola Pertini. In particolare alcuni uomini della squadra mobile, 8 di Genova al comando di Dominici, 20 di Roma al comando di Bernardini, 4 di La Spezia al comando del dottor Ferri, 7 di Nuoro al comando del dottor Gava, fecero irruzione anche dentro questo edificio. Secondo il Tribunale, il gruppo di Nuoro, quello guidato da Gava, è entrato per ultimo, non incontrando alcun tipo di ostacolo perché i colleghi già entrati in precedenza avevano fatto sistemare tutti i presenti lungo le pareti. Dopodiché è pacifico che a un certo punto intervenne la parlamentare Mascia, chiese di parlare con il responsabile dell'operazione che è pacificamente individuato nel dottor Gava e ottenne quindi che poi l'edificio venisse liberato. La tesi sostenuta dagli imputati è che questo ingresso nella scuola Pasqua sia avvenuto per errore, che la scuola non doveva essere interessata ad alcun tipo di attività e che nella confusione creatasi nel momento in cui le forze arrivano in massa in via Battisti c'è un gruppo che si sbaglia e entra per sbaglio nella scuola Pascoli. Questo perché di tale attività non viene redatto alcun tipo di atto, nel senso che secondo la polizia non viene eseguita nessun tipo di attività di perquisizione, nessun sequestro, nessun'altra attività di polizia giudiziaria che rendesse necessaria la compilazione di alcun atto o comunque un resoconto di quello che era avvenuto all'interno di tale edificio, nel quale appunto le forze sarebbero entrate per sbaglio e sarebbero uscite, diciamo, nell'arco di poco tempo, resosi conto dell'errore compiuto. Il Tribunale peraltro passa in rassegna le deposizioni rese dalle persone presenti e da queste deposizioni peraltro deducono i seguenti fatti. Secondo i testi a difesa, appunto quelli a difesa degli imputati, le persone ivi residenti non furono lasciate tranquille, libere di usare i cellulari, alcuni continuarono a cenare, offrendo anche addirittura al pranzo i poliziotti, in un clima di serenità. Venne invitato anche un giornalista del TG3, certo Chartroux, che notò una grande confusione, evidenti segni di un'attività che aveva provocato rovesciamenti, cadute, rotture di varie cose, computer a terra, computer e dischi fracassati. Però tra le persone che si trovavano al secondo piano, il test Fletzer, giornalista pubblicista, collaboratore in quei giorni del manifesto, ha dichiarato di essere stato vittima della violenza della polizia. Si era portato in una stanza all'inizio delle scale, erano quindi arrivati i poliziotti che, rimasti indifferenti innanzi al cartellino e alla casacca gialla che indicava appunto la sua qualifica di giornalista, gli avrebbero lanciato una panca sul capo e l'avrebbero colpito con i manganelli gettandolo a terra. Lui e altre persone stavano raccontando con il cellulare cosa stava accadendo all'interno dell'edificio. Lo stesso giornalista venne poi nuovamente colpito dagli stessi uomini. Dopo circa 30-40 minuti, appunto come aveva anticipato il tribunale, quindi per circa 30-40 minuti perdura l'occupazione dell'edificio, interviene l'onorevole Mascia. Quindi, secondo il tribunale, il Gratteri, resosi conto che la presenza della polizia in quella scuola era erronea, tramite Ferri disse a Gava di abbandonare l'edificio. Il tribunale peraltro riscontra che diversa è stata la condotta tenuta dagli appartenenti alla Polizia di Stato nei locali in uso al Media Center e agli avvocati, sempre al primo piano della Pascoli. C'è la testa ebria Francesca, racconta che mentre assisteva dalla finestra all'avanzata della polizia sentì rumori provenire dal basso, irruppero alcuni poliziotti, taluni in uniforme, altri in borghese, con pettorine, urlavano giù per terra, faccia a terra. La testa vide rompere i computer e colpirne altri. Fu la stessa percorsa con un manganello e i presenti vennero poi condotti nel corridoio obbligati a rivolgersi verso il muro. Dopo circa una decina di minuti fu ordinato di sedersi per terra. Stesso racconto ha reso il test Galvan Fabrizio, quale fu colpito da una cassa acustica mentre i poliziotti sfasciavano i computer, e Renzi Stefano, che non ha più ritrovato il proprio telefono rientrato nell'aula. Più drammatica la ricostruzione dei fatti compiuta da Minisci Alessandro, oltre a descrivere con maggiori dettagli i gesti di devastazione che attribuisce un numero da 5 a 8 poliziotti, dichiara che si chiedevano urlando dove fossero armi e droga. Riferisce inoltre di un colpo inferto da uno di loro a un giovane. E lo stesso Minisci riferisce di essere stato schiaffeggiato da un poliziotto. Appartenenti alla Polizia di Stato salirono anche al terzo piano, dove aveva sede Indimedia. I poliziotti battevano con i manganelli. Quando entrarono intimarono i presenti di disporsi nel corridoio con le parole tutti a terra, zittivano chi ne chiedeva la ragione, osservando di essere giornalisti. In particolare uno di loro puntò il manganello contro un giovane, successivamente identificato come il teste Ut Andreas. Alle sue proteste lo portarono via, perquisirono le aule e raccolsero materiali in scatoloni che lasciarono nel corridoio. Anche il teste Aiton ha riferito di aver visto la polizia trattare bruscamente alcune persone e colpire con un manganello una che protestava. Anche certo Nelson protestò e fu picchiato con un manganello e portato via. Fu redarguito da un poliziotto che lo prese per il collo e lo trascinò lungo le scale. anche altri presenti che stavano filmando quello che stava succedendo, furono costretti ad interrompere all'arrivo della polizia. E, aggiunti al terzo piano, la polizia intimò loro di uscire nel corridoio e di sedersi per terra. E, quando poi costoro erano rientrate, ritrovarono le telecamere che stavano utilizzando, ma non più le videocassette, che sono sparite. Alcuni testi hanno visto i poliziotti portare via queste videocassette. Gli agenti Bassani, Pantarella, Garbati della Digos di Genova, che avevano visto effettuare alcune riprese, non riuscirono a identificare i soggetti, ma presero i filmati che portarono in questura e consegnarono ai loro colleghi insieme ad altro materiale. Quindi è pacifico, perché lo hanno ammesso gli stessi agenti, che del materiale, in particolare queste videocassette, è stato portato in questura, ma è altrettanto pacifico che di questa attività non è stato redatto alcun atto di sequestro. Vi è soltanto una successiva annotazione compiuta dal dottor Mortola, su sollecitazione peraltro del procuratore della Repubblica, che avendo avuto per altre vie notizie del fatto che potevano essere stati portati via oggetti da questa scuola, ne chiese conto, e in questo atto il dottor Mortola riferisce appunto dell'acquisizione, con una qualificazione non connotata da precisione giuridica, l'acquisizione avvenuta di queste cassette con videofilmati. Vi sono ancora altri episodi in cui gli appartenenti alla polizia hanno compiuto attività di prevaricazione o violenta. In particolare ci sono questi due stranieri, Plunk e Hutt, due giornalisti. Anche qui Hutt reagì alla richiesta di andare a raggiungere le altre persone nel luogo di raccolta. È stato minacciato con un manganello, è sopraggiunto un altro poliziotto che avrebbe afferrato Hutt, colpito 3 volte al viso, l'ha spinto giù per le scale torcendogli un braccio e provocandogli dolore, costringendolo in un angolo. L'autore di questa condotta viene pacificamente riconosciuto, secondo il tribunale, nella persona dell'imputato Fazio, perché Hutt lo riconosce sia sulle fotografie che di persona. Altri atti di turbolenza, secondo il tribunale, sono stati compiuti nella stanza degli avvocati del primo piano e luogo in cui venivano condotte le persone presenti nell'edificio. Le immagini e le fotografie e i video costituiscono ulteriore riprova, secondo il tribunale, dei danneggiamenti compiuti alle apparecchiature informatiche. La stessa teste Spagnoli, che è il rappresentante dirigente del comune, che aveva acquistato con una spesa di 500 milioni il materiale informatico dato in dotazione al Giro Social Forum, riferisce appunto che il materiale è stato completamente distrutto. A questo proposito il Tribunale conclude con questa valutazione: benché alcuni testimoni abbiano riferito di aver sentito o anche visto appartenenti della Polizia di Stato accanirsi su tali apparecchiature e quindi possa ritenersi che almeno qualche gesto sia loro attribuibile, si può dubitare che una programmata attività di distruzione, soprattutto di asportazione di pezzi, possa essere ricondotta soltanto alla brutale e dissennata azione dei poliziotti. La rimozione degli hard disk è infatti un'operazione che richiede competenza, attrezzi idonei e tempo sufficienti e non può avvenire semplicemente distruggendo il case. Non si comprende inoltre perché la violenza distruttiva si sia accanita proprio e solo sui computer, in uso agli avvocati, nella cui memoria è presumibile fossero immagazzinati dati delicati che le forze dell'ordine, impegnate nella ricerca di pericolosi sovversivi, non avrebbero invece avuto interesse a sopprimere. Resta dunque il dubbio che semplici agenti o sottufficiali della polizia abbiano potuto repentinamente e precipitosamente procurare tutti i danni riscontrati al materiale informatico, ovvero impossessarsi degli hard disk, anche tenuto presente che ben difficilmente avrebbero potuto sapere quali fossero i computer in uso ai legali. Fatta questa ricostruzione delle vicende, si può ricapitolare brevemente la formulazione dei capi, quali sono i capi di accusa, i capi di imputazione. Possiamo allora tralasciarla, nel senso che tutti sappiamo di cosa si parla. Allora, e passiamo alle valutazioni sulla responsabilità. C'è prima da parte del Tribunale una valutazione di ordine generale e poi l'analisi delle singole posizioni. La valutazione delle responsabilità esordisce da parte del Tribunale con la confutazione di una possibile ricostruzione della condotta della polizia come cosiddetta spedizione punitiva, tesi radicale in realtà sostenuta, credo, forse da uno o due parti civili, non dalla pubblica accusa, e tesi che avrebbe, diciamo così, prospettato la vicenda come interamente programmata e preordinata fin ab origine, in seno alla famosa riunione tenutasi in questura dai vertici della polizia, come volta quindi a ottenere l'arresto di numerose persone fin dall'origine, falsamente rappresentando elementi di prova a loro carico. Diversa invece è la valutazione sulla tesi sostenuta dalla pubblica accusa, che è diversa e ricostruibile in questi sensi. Secondo la tesi della pubblica accusa, le giustificazioni addotte dagli imputati circa il contesto di guerra evocato dalle immagini degli atti vandalici operati dai gruppi di contestatori avrebbero reso esplicita una logica del nemico che ha caratterizzato l'agire delle forze di polizia e che colora di rappresaglia i propositi investigativi e repressivi concepiti alla base della disgraziata operazione, sia pur in astratto legittimi. E quindi la stessa potrebbe trovare fondamento nel fatto che le violenze all'interno ed anche all'esterno della scuola DIA risultano compiute non da sporadici operatori spinti da attacchi di ira momentanei, bensì da un gran numero di agenti appartenenti non solo al settimo nucleo di Roma, ma anche ad altri reparti, sia nelle dichiarazioni di diverse vittime circa la sistematicità delle violenze e dei colpi inferti. Agganciato a quella valutazione iniziale del prefetto Andreassi circa l'intervenuto mutamento della situazione e la volontà di passare ad una linea più incisiva, con arresti per cancellare le immagini della polizia rimaste inerte di fronte agli episodi di saccheggi e devastazioni. In sostanza, se non ho capito male, la tesi della la prospettazione della pubblica accusa è che l'operazione è partita già su presupposti labili, ma in un'ottica di possibile riscontro oggettivo dei sospetti circa la presenza effettiva di black bloc o comunque di devastatori all'interno della scuola, è poi sfuggita di mano, nel senso che si è rivelata infondata, ma a questo punto, a fronte delle gravi violazioni compiute, soprattutto delle gravi lesioni inferte, si è avuta una degenerazione, diciamo così, collettiva di tutti i partecipanti all'operazione, che ha condotto poi alle false accuse, alle calunnie e alla falsa costruzione di prove a carico degli arrestati. A questo proposito il Tribunale compie questa valutazione circa il nucleo fondamentale al quale in qualche modo si deve dare risposta, e cioè la sistematicità, la reiterazione, delle condotte lesive compiute indiscriminatamente nei confronti di tutti i soggetti presenti all'interno della scuola. E il Tribunale compie questa valutazione, che riporto letteralmente: la sistematicità nelle violenze poste in essere dagli operatori potrebbe anche essere attribuita alla sensazione riportata dalle vittime, che, colpite più volte con notevole forza, come risulta dalle gravi ferite riportate da alcune di loro, potrebbero in effetti aver avuto la concreta, certamente giustificata percezione di un'attività violenta sistematica, anche nel caso in cui in realtà si fosse trattato invece di sequenze di colpi non programmate con precise finalità e modalità. Prosegue il Tribunale: è certo che lo svolgimento di tutta l'operazione e le violenze poste in essere possono costituire un indizio quantomeno del carattere di rappresaglia dell'operazione, ma deve anche riconoscersi che un indizio anche grave non può valere quale valida prova di un fatto. Argomenta il Tribunale che vi sarebbero delle valutazioni, delle situazioni contrastanti con questa possibile ricostruzione dell'attività della polizia come prospettata alla pubblica accusa e rileva che per esempio i dirigenti non avrebbero convocato i giornalisti, erano convinti che l'operazione avrebbe avuto successo con l'arresto dei Black Bloc e se vi fosse stata questa intenzione o questa propensione comunque a compiere attività illecite non avrebbe avuto alcun senso convocare i giornalisti perché ai quali diciamo così riferire il successo dell'operazione. L'inizio dell'operazione ha un fondamento e richiama il tribunale le denunce dei cittadini sulla presenza dei Black Bloc, il sopralluogo di Mortola, la telefonata al Kovac, l'aggressione alla pattuglione che passa sotto la scuola. Quindi tutte queste circostanze, secondo il tribunale, hanno fondatamente corroborato il timore espresso dai vertici della polizia circa la presenza di responsabili di devastazione e saccheggio all'interno della scuola. Quindi la perquisizione venne disposta in presenza dei presupposti di legge e ciò che invece avvenne fuori di ogni regola e di ogni previsione normativa è chiaramente quanto è avvenuto dopo all'interno della scuola Pertini. Sicuramente il Tribunale rileva come non è possibile che tutti costoro che sono stati vittime delle lesioni subite possano aver compiuto particolari atti di resistenza nei confronti delle forze dell'ordine e richiama in particolare l'esempio della Elena Zulke che ha riportato lesioni veramente gravi tra cui fratture di costole e pneumotorace che erano persone di corporatura certamente saesile o altre persone di età abbastanza avanzata come certo Cestaro di anni 62 eccetera. Quindi risulta evidente che la violenza posta in essere dalle forze dell'ordine non fosse, almeno nella maggioranza dei casi, diretta a superare specifici atti di resistenza e deve altresì riconoscersi che non vi è nata alcuna prova di generali diffusi atti di resistenza violenta posti in essere nei confronti delle forze dell'ordine, ma semmai soltanto di alcuni isolati episodi, tra i quali il Tribunale poi mette quello dell'agente Nucera, cioè dell'aggressione a mano armata, presunta mano armata nei confronti dell'agente Nucera, o quelli riferiti dagli stessi imputati capi squadra. Comunque anche singoli e modesti episodi di resistenza non avrebbero potuto giustificare l'uso della forza nel modo indiscriminato che invece è stato tenuto. E a questo proposito si ricorda come lo stesso imputato Fournier, che pare l'unico che in qualche modo si sia a un certo punto attivato per far cessare gli atti di violenza, abbia finito per ricordare quella ormai famosa espressione per descrivere quanto è avvenuto nella scuola, e cioè la macelleria messicana. In ordine, come valutazione generale, ancora alla imputazione del capo H, cioè agli episodi di lesione, il Tribunale fa una considerazione secondo la quale la scelta della pubblica accusa condivisa del GIP di archiviare l'ipotesi accusatoria nei confronti dei singoli possibili autori per il fatto che non è stato possibile identificarli costituisce sicuramente un elemento di difficoltà nella ricostruzione, nell'accertamento della responsabilità. Dovendosi porre il problema, diciamo così, della spiegazione di come sia possibile questa esplosione di violenza da parte di tutti gli intervenuti o comunque che ha colpito la quasi totalità delle persone all'interno dell'edificio scolastico, il Tribunale propone questa spiegazione. L'inconsulta esplosione di violenza all'interno della Diaz può aver avuto origine spontanea e si è quindi propagata per un effetto attrattivo e per suggestione, tanto da provocare, anche per il forte rancore fino allora represso, il libero sfogo all'istinto, determinando il superamento di ogni blocco psichico e morale, nonché l'addestramento ricevuto. D'altra parte, questa violenza ha avuto una manifestazione, riconosce il Tribunale, ancor prima all'ingresso dell'edificio, come di risulta dagli episodi in danno di Cover e di Frieri. Sia immediatamente dopo, perché contemporaneamente, man mano che gli operatori salivano ai diversi piani della scuola, e venivano compiuti questi atti violenti. Quindi non si può trovare altra giustificazione plausibile, secondo il Tribunale, se non nella precisa convinzione di poter agire senza alcuna conseguenza e quindi nella certezza dell'impunità. Se dunque non può escludersi che le violenze abbiano avuto un inizio spontaneo da parte di alcuni, è invece certo che la loro propagazione così diffusa e pressoché contemporanea presupponga la consapevolezza da parte degli operatori di agire in accordo con i loro superiori, che comunque non li avrebbero denunciati. Il fatto che nessuno, non solo dei capi squadra, ma anche dei singoli operatori presenti all'interno della Diaz, mentre erano in corso le violenze, abbia denunciato quanto avvenuto, pur avendone l'obbligo, come espressamente previsto dall'articolo 361 Codice Penale, conferma la validità di quanto osservato. Dunque, coloro che con responsabilità di comando avessero assistito anche solo ad alcune delle violenze poste in essere dagli agenti avrebbero dovuto necessariamente essere ben consapevoli che il loro comportamento omissivo non solo consentiva la prosecuzione delle violenze, ma confermando la validità dell'accordo di non denunciare gli eccessi di violenza posti in essere dai loro sottoposti, ne rafforzava la convinzione dell'impunità e di conseguenza il proposito criminoso. D'altra parte c'era anche un collegamento radio tra gli operatori del settimo nucleo, quindi questo è un ulteriore elemento che consente al Tribunale di sostenere la fattibilità di un eventuale o comunque l'esistenza di un controllo diretto dei capi nei confronti degli operatori. E quindi la conclusione di questa valutazione generale di inquadramento del tema della responsabilità del Tribunale è che gli imputati che entrati nell'edificio durante il periodo in cui le violenze vennero poste in essere ebbero la possibilità di rendersi conto di quanto stava accadendo, vanno ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di lesione in danno di tutte le vittime di tali violenze, senza alcuna distinzione tra i fatti che cui avevano assistito direttamente e quelli avvenuti in altre parti della scuola, dato che sia l'accordo di cui si è detto sia il loro comportamento omissivo valsero certamente a rinforzare il proposito criminoso e ad agevolare il comportamento violento di tutti. Questo è il nucleo, diciamo così, che costituisce l'amalgama in base al quale il Tribunale ritiene di collegare i fatti di violenza commessi all'interno della scuola e di attribuirne quindi la responsabilità ai capi squadra e come coloro che sarebbero compartecipi di questo accordo di non denuncia, quindi non punizione, che avrebbe dato sfogo o comunque avrebbe consentito a questo sfogo di violenza di propagarsi e di avere poi libero manifestazione senza alcun controllo. In ordine agli altri fatti oggetto dell'imputazione, il Tribunale osserva che il lancio di oggetti all'inizio dell'operazione e l'aggressione alla nocera non si possono escludere, quindi potrebbero essere fatti realmente accaduti. Per quanto riguarda i falsi relativi alle bottiglie Molotov, gli elementi dell'accusa, che sono le incongruenze, le reticenze, la presenza del sacchetto in mano all'operatore, conciliabolo con gli altri imputati, la comparsa dei reperti senza sacchetto, la mancata menzione degli stessi nella conferenza stampa del Disgalla, le differenti collocazioni dei reperti nei verbali, eccetera, sono pur sempre, dice il Tribunale, semplici indizi, per di più non univoci. La confusione e l'agitazione di quei momenti ha reso i ricordi dei singoli avvenimenti e dei particolari possono essere imprecisi, confusi e lacunosi. D'altra parte, circa il colloquio avvenuto nel cortile, deve riconoscersi che la presenza di alcuni imputati riuniti a parlare con il Luperi, mentre quest'ultimo tiene in mano il sacchetto, non può sicuramente valere a provare con la dovuta certezza che in tale momento si stesse concordando di affermare il falso ritrovamento all'interno della scuola, pur conoscendone la provenienza da altro luogo. L'omissione di qualsiasi riferimento alle bottiglie Molotov nella conferenza stampa del dottor Sgalla può a sua volta apparire in effetti piuttosto strana, trattandosi di un reperto assai significativo e decisivo, ma non può evidentemente essere ascritta con certezza la consapevolezza della sua non genuinità. È poco probabile, dice il Tribunale, che tutti i partecipanti al colloquio si siano messi d'accordo. Le prove false avrebbero potuto essere formate in questura e non presso la Diaz, dove era più pericoloso. Il Luperi non avrebbe girato con il sacchetto in mano, con il rischio, verificatosi, di venire ripreso dai cineoperatori presenti, Tutto ciò, e malgrado il Tribunale si renda conto che sia abbastanza difficile attribuire al solo Troiani la responsabilità per la falsa collocazione delle bottiglie a Molotov all'interno della scuola, deve riconoscersi che in assenza di qualsiasi diversa concreta prova non è consentito avanzare altre ipotesi, che pur certamente possibili resterebbero comunque prive di riscontri probatori certi. E quindi deve accettarsi soltanto quanto riferito dallo stesso Troiani. Per quanto riguarda le contestazioni di falso, la prima relazione è quella dei fatti avvenuti per Sala Diaz, è quella che venne inviata dal dottor Canterini al questore e venne da lui redatta circa 2 ore dopo, e che viene qualificata dallo stesso Canterini come 2 righe al questore, come una sorta di informativa interna molto sommaria di prima segnalazione dei fatti accaduti. Secondo il Tribunale questa segnalazione non contiene esattamente le espressioni che sono contenute nel capo di imputazione, perché in questa relazione la resistenza che avrebbe incontrato la polizia al momento dell'accesso alla scuola Diaz viene definita vigorosa e non violenta. Viene indicato che dall'alto piovevano oggetti contundenti, bottiglie di vetro, e non che vi fu un fittissimo lancio di pietre bottiglie. Si afferma che salendo ai piani superiori gli operatori avrebbero incontrato resistenza, ma non si indicano violente colluttazioni. Comunque, rileva il Tribunale, il dottor Canterini nel redigere la relazione in esame non descrisse quanto realmente avvenuto e comunque a sua conoscenza, ma nell'omettere alcuni fatti e nel riportarne altri in modo generico ed anche sviante per chi la leggeva, forniva una rappresentazione degli eventi del tutto difforme dalla realtà, con l'evidente finalità di favorire gli agenti che avevano commesso gli eccessi e le violenze, cercando di assicurarne l'impunità secondo l'accordo tra loro esistente, più sopra posto in evidenza, per un malinteso senso dell'onore dell'istituzione. Diversa invece la valutazione del Tribunale in ordine agli imputati che sottoscrissero la notizia di reato e i verbali di perquisizione, sequestro e di arresto. Secondo il Tribunale non risulta in alcun modo provato che gli imputati dei reati di falso e di calunnia, decisione di Canterini, siano entrati nella Diaz durante l'operazione di messa in sicurezza, ma soltanto in pratica dopo che Fournier aveva richiamato i suoi uomini per radunare nel cortile. Non può dunque escludersi, e comunque non risultano acquisite prove certe in senso di diverso tenore, che i citati imputati non si siano resi conto di quanto in effetti era accaduto. È certo che il numero di feriti e la gravità di alcuni di loro avrebbe dovuto almeno suscitare qualche perplessità circa quanto accaduto ed indurre ad approfondire i fatti, ma è anche vero che la situazione si era determinata dopo giorni di violenza e sostanzialmente di guerriglia urbana, con lanci di molotov e numerosi feriti, ed era ormai tale che nulla era più in grado di stupire e di essere giudicato secondo criteri logici e normali. Sempre secondo il Tribunale non può escludersi che i redattori degli atti in esame e i sottoscrittori fossero convinti dell'esistenza di un certo legame d'accordo fra tutti coloro che si trovavano all'interno della scuola, già resi responsabili di atti di resistenza nell'opporsi all'ingresso della polizia, e di conseguenza dell'attendibilità dei colleghi, per di più pubblici ufficiali, che descrivevano quanto avvenuto, nonché del fatto che l'elevato numero di feriti potesse in effetti essere determinato dai violenti atti di resistenza avvenuti all'interno della scuola. Per quanto riguarda il capo abuso d'ufficio, per il quale alcuni hanno chiesto la riqualificazione come arresto illegale con l'articolo 606 codice penale, il Tribunale ritiene che non risulta provato con la dovuta certezza l'abuso da parte degli imputati dei poteri inerenti alle loro funzioni, atteso che, come si è già rilevato, non può escludersi, ma dagli elementi probatori acquisiti, che ritenessero in effetti sussistente un certo legame d'accordo, anche associativo, tra tutti coloro che si trovavano all'interno della scuola. In ordine all'ulteriore elemento di falso contestato, e cioè che negli atti si riferisce che tutti gli arrestati sarebbero stati dotati della facoltà di farsi assistere da persone di fiducia, cosa che pacificamente non è avvenuta in base a tutte le concordie e testimonianze assunte, il Tribunale rileva che si tratta di un'espressione questa, normalmente presente in tutti i verbali del tipo in esame, probabilmente di stile e preventivamente predisposta. di cui certamente i redattori non si sono curati di accertare l'effettiva rispondenza al vero, ritenendola non essenziale e di scarso rilievo. Anche tenuto presente che nella situazione concreta gli agenti non erano tenuti a dare tale avviso. A tale riguardo il Tribunale richiama una pronuncia della Corte di Cassazione secondo la quale, almeno interpretata dal Tribunale nel senso che, essendo già in corso atti di resistenza, gli agenti agivano in flagranza di reato e, come noto, in tal caso non avrebbero avuto l'onere di dare l'avviso sulla facoltà di farsi assistere. Quindi la presenza di una simile affermazione falsa nei verbali è imputabile a semplice leggerezza o disattenzione e non ha rilievo come falso.
Faremo una interruzione di un'ora per poi riprendere, se non ci sono... Sta nevicando? Ma qui non nevica, avvocato. Siamo qui sottoterra addirittura, siamo anche... Allora riprendiamo alle 2, alle 3 minuti.